Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Seguo con particolare apprensione quanto sta accadendo in questi giorni in Venezuela. Auspico vivamente che cessino quanto prima le violenze e le ostilità e che tutto il popolo venezuelano, a partire dai responsabili politici e istituzionali, si adoperi per favorire la riconciliazione attraverso il perdono reciproco e un dialogo sincero, rispettoso della verità e della giustizia, capace di affrontare temi concreti per il bene comune. Mentre assicuro la mia costante preghiera, in particolare per quanti hanno perso la vita negli scontri e per le loro famiglie, invito tutti i credenti a elevare suppliche a Dio per la materia intercessione di Nostra Signora di Coromoto, affinché il Paese ritrovi prontamente pace e concordia.
E buongiorno, questo l'appello di Papa Francesco all'udienza di oggi, mercoledì 26 febbraio, appello appunto per quanto sta succedendo in Venezuela, oggi al suo 14° giorno di proteste contro il presidente Maduro e il suo governo. I nostri ospiti sono due esperti di quest'area, Manuel Anselmi, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
E Luis Badia, giornalista della Radio Vaticana, nostro esperto di America Latina. Benvenuto Luis, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, dicevamo caos in Venezuela tra scontri e crisi economica, però chiederei subito ad Anselmi come si è potuto arrivare a questa situazione. Iniziamo ovviamente dal presente, facendo chiara la situazione attuale con le forze che sono scese in campo, e poi ovviamente a ritroso cerchiamo di comprendere il quadro in cui il tutto è nato.
Beh, sì, sinteticamente possiamo dire questo, che questo ciclo di...
Anselmi, le chiederei di spostarsi perché purtroppo abbiamo problemi di linea, i cellulari non ci aiutano.
Mi sento
ecco, adesso meglio.
Dicevo che questo ciclo di proteste ha, ora lo possiamo dire con certezza, inaugurato una nuova fase in Venezuela e una nuova fase della contrapposizione tra opposizione e governo, che è una fase in cui appunto di radicalizzazione e conflitto. Radicalizzazione perché, come abbiamo visto, le frange più dure dell'opposizione, più determinate, sono scese in piazza, appunto che c'è stato un vero e proprio passaggio di leadership da Capriles, che è sempre stato il leader moderato dell'opposizione, quello che si è confrontato alle elezioni, prima con Chavez, ora con l'ultima volta con Maduro, ha un passaggio leadership, perché il vero leader dell'opposizione che sta emergendo, che sta diventando un vero e proprio eroe popolare, è Gomez, quindi Leopoldo Gomez, il leader che è stato appunto arrestato. Dall'altra parte, davanti a questa evidente situazione di crisi, il governo venezuelano sta rispondendo in un modo molto insolito pure, perché quello che possiamo dire, possiamo fare mille critiche al governo chavista, ma mai a in modo così manifesto ricorso alle maniere dure per reprimere, diciamo così, i moti popolari.
Ricordiamo che ci sono 13 morti.
13 morti, ma proprio le modalità di controllo del governo, la polizia bolivariana, sono per molti versi nuove. Cioè, è una forma di radicalizzazione di queste due fazioni. L'altra cosa, perché siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo perché dopo un anno in cui veramente la situazione economica è peggiorata in un modo incredibile, perché noi abbiamo l'inflazione al 50%, il dollaro e l'euro che...
Chiedo ancora di spostarsi e trovare gentilmente una postazione migliore, perché le cose ovviamente sono interessantissime. E
non allora, dicevo che non so fino
l'inflazione è arrivata al 56%.
L'inflazione è al 56%, ma forse il dato che dà ancora più la misura di come il paese sia tracollato in un anno è che al mercato nero il dollaro e l'euro vengono cambiati a un valore 5 volte maggiore rispetto allo scorso anno, quindi stiamo parlando proprio di una situazione economica così assurda che alla quale si aggiunge anche il fatto che il controllo, le restrizioni sulle politiche doganali da parte del governo hanno portato che a una vera e propria situazione di emergenza, ma un'emergenza protratta dei mesi, perché ricordiamo che da circa 6 mesi periodicamente a Caracas, nelle maggiori città, non si trovano beni di prima necessità. Questo fa sì che lo scontento popolare è aumentato e la cosiddetta società civile ha sempre più solidarizzato con le argomentazioni, diciamo così, dell'opposizione, o se vogliamo leggerla in termini contrari, l'opposizione ha cavalcato lo scontento aumentando il consenso. Una chiave. Quindi diciamo che il passaggio chiave è stato ovviamente la morte di Chavez lo scorso anno, la leadership di Maduro molto morbida, molto meno incisiva di quella chavista, di quella di Hugo Chavez, e il peggioramento delle condizioni economiche e sociali in quest'ultimo anno.
Luis Badiglia, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa riguardo a quanto detto da Anselmi, perché avrei già un'altra domanda. Luis?
No, mi sembra che abbia descritto un po' quello che sta succedendo negli ultimi tempi in questo paese. Interessante sarebbe sottolineare che si sta arrivando un po' alla conclusione di un conflitto politico, istituzionale, nonché sociale, che si prolunga in pratica dal momento in cui fu eletto per la prima volta Chavez, cioè un paese spaccato, oggi matematicamente a metà secondo le ultime elezioni. Magari in passato era più sbilanciato a favore di Chavez, che aveva un grande carisma, una grande popolarità, soprattutto i primi anni. Mano a mano che il suo governo, per molti aspetti, è stato ed è fallimentare nella persona del suo successore Maduro, questo vantaggio sociale che lui aveva si è controbilanciato e siamo a una situazione di pareggio sociale politico che fa del paese un teatro politico istituzionale quasi di guerra civile. Questo è quello che sta succedendo.
Però è anche vero che i detrattori ovviamente di Maduro dicono che prima di tutto Maduro ha affrontato l'ultima tornata elettorale in un quadro di grande difficoltà, tra un'inflazione già galoppante e una delinquenza più che diffusa, e poi che sia riuscito quindi a vincere soltanto grazie a una condotta aggressiva capace di cancellare l'opposizione dai media pubblici. Luis,
ma quello
le premesse non erano proprio buonissime, nemmeno rispetto a quanto lasciato da Chavez.
Sì, quello che io voglio sottolineare è che sostanzialmente non si tratta di persone, di Maduro, di Chavez, di Caprile o di Gonzalez per quanto riguarda i leader dell'opposizione. Si tratta sostanzialmente di una situazione strutturale del paese. Oserei dire che se fosse in vita Chavez in questo momento, sarebbe lui la persona a dover affrontare quello che sta succedendo adesso a Maduro, il suo delfino successore. Perché non è un problema di persone, è un problema del fallimento totale del modello politico, ideologico, economico, istituzionale. Basterebbe solo rilevare che è uno dei paesi più ricchi al mondo e certamente fra i più ricchi dell'America Latina o del continente americano per via della sua enorme ricchezza di petrolio, si trova nelle stesse condizioni di vita di Haiti, che è fra le tre nazioni più povere del mondo, senza cibo, senza sapone, senza benzina per il trasporto pubblico, e cioè un paese fallito, fallito perché è fallito il modello del famoso socialismo bolivariano.
Anselmi, alcuni quotidiani dicono che le prime manifestazioni anche in Venezuela sono nate dagli ambienti universitari, dagli studenti. Conferma?
Sì. Lo confermo perché ero lì, sono tornato qualche giorno fa e ero lì come professore in visita all'Università Centrale e non a caso le prime avvisaglie sono state proprio la chiusura dell'università, che è sempre storicamente in Venezuela, ma in tutta l'America Latina, sono bacini di conflitto dell'opinione pubblica, i giovani sono sempre stati molto attivi e questo è segno di una partecipazione giovanile ancora molto alta, cosa molto rara per noi europei. E sì, i primi segnali sono stati quelli e devo dire che forse, questo è un oggetto di studio in altra sede, però sicuramente uno si può riscontrare negli ultimi anni proprio questa diffusione dell'antichavismo negli ambienti più giovanili e più, diciamo così, in ambienti studenteschi. Ricordiamoci che c'è un precedente, il giornalista, come ha ben detto, aspetto, quello che stiamo vedendo è un po' la resa dei conti strutturale di una polarizzazione che Chavez ha polarizzato ideologicamente questa, diciamo così, ha rivestito ideologicamente, ha cavalcato la polarizzazione che il Venezuela già viveva alla fine degli anni 80, ai primi degli anni 90. Quindi il discorso è che finché è stato proposto una fase, diciamo così, di proposta del progetto bolivariano, il consenso chavista si è diffuso. Poi progressivamente il passaggio dal manifesto, come dire, alla concretizzazione delle cose, progressivamente il consenso è diminuito e uno dei temi fondamentali per cui l'opposizione è cresciuta è stata l'argomentazione della sicurezza, cioè uno dei fallimenti o comunque dei punti deboli maggiori su cui il chavismo ha perso terreno è stata la strutturale endemica violenza, quindi il Venezuela, nonostante un potere di governo così forte, non ha risolto il problema della sicurezza dei cittadini.
Qualche dato, perché l'insicurezza è indicata dai 23.700... Pronto, professore? Eccoci. Sì. Allora, dicevo che l'insicurezza, l'ho interrotta semplicemente per argomentare quanto lei ci ha appena raccontato con delle cifre, cioè si è parlato di... si sono registrati, 23.763 omicidi commessi nel solo 2013. Ecco, sì, questa era...
No. Una vera e propria, in realtà la guerra civile, se vogliamo essere così un po' enfatici o esagerare con le espressioni, e già esiste, ma è una guerra civile di tipo appunto basata sulla violenza, non politica. Io quello che volevo dire, però, aggiungere è un'altra cosa. Io ho detto, cioè, esiste un precedente. Il precedente è che fondamentalmente nel 58, quando è stato cacciato il presidente, il dittatore Pérez Jiménez, furono decisivi gli studenti. Cioè questo in quell'occasione erano studenti delle varie università, allora molto meno del Venezuela, che furono decisivi nelle proteste per cacciare appunto il presidente Pérez Jiménez. Il venezuelano lo sanno, questa volta il ciclo di proteste e la leadership dell'opposizione in piazza ribadisce che mira alla destituzione del presidente, perché c'è nella coscienza venezuelana questa possibilità storica, diciamo, già aperta.
A proposito di opposizione, Badilla, il ruolo della Chiesa in questo grande caos, tenendo presente che la stessa opposizione ha chiesto la mediazione urgente della Chiesa.
Sì, il leader dell'opposizione, in particolare Capriles, continua da diversi giorni a chiedere la mediazione dell'Episcopato venezuelano, che si è dichiarato a più riprese disponibile a questa mediazione. Certo che per una mediazione occorre il consenso delle parti, in questo caso manca il consenso del governo, del presidente Maduro, che ha convocato proprio per oggi a una cosiddetta conferenza nazionale di pace e dialogo aperta a tutti. Non sappiamo ancora quale sarà l'esito, se parteciperanno tutti, chi parteciperà, quale sarà l'agenda che sarà discussa. È un po' incerta. L'idea era buona, e positiva e necessaria e va salutata, però tutte le conferenze in cui parti in conflitto si devono sedere allo stesso tavolo sono sempre un po' composite e articolate, perché dipende molto dalle richieste dall'una o dall'altra parte. La Chiesa è disponibile a qualsiasi mediazione, come succede in America Latina da sempre, ritiene che il suo ruolo di ponte in questo senso possa essere utile, ma tutto dipende dalle parti e soprattutto dipende, come ha detto la Chiesa in una dichiarazione pubblicata pochissime ore fa, tutto dipende, hanno detto i vescovi, della sincerità delle parti nel sedersi al dialogo. E i vescovi hanno scritto testualmente che difficilmente si può raggiungere il dialogo e il consenso fra le parti in conflitto se nel frattempo i metodi, il linguaggio, i meccanismi, in questo caso i gruppi armati paramilitari, agiscono fuori controllo.
Certo.
La situazione è piuttosto difficile per il Venezuela.
Quindi le forze in campo, le forze che sono scese in campo sono anche di realtà pericolose, insomma, questo ci stai dicendo?
No, no, è difficile perché c'è un malcontento nascosto, anche se ci sono state avvisaglie visibili e tangibili all'interno delle forze armate, che non sembrano così unite in modo compatto dietro a Maduro come sembrava che lo erano nel caso di Chavez. Che è questo che voi avete ricordato molto bene, di un dilagare spaventoso della violenza metropolitana, soprattutto della delinquenza spicciola, per procurarsi soldi, cibo, droga e via dicendo. C'è la saturazione delle opposizioni che non credono più a nulla, e sicuramente a questa conferenza di pace credono poco. C'è la gravissima situazione economica del paese, sull'orlo del crollo, della bancarrotta, e c'è l'isolamento internazionale del Venezuela.
E adesso arriviamo anche lì, però mi pareva che Anselmi volesse aggiungere qualche cosa.
No, voglio aggiungere un altro fatto, oltre alla sincerità che giustamente
viene richiesta.
Viene richiesta, ma perché poi sennò altrimenti ci si incontra ma per non decidere nulla, che fortunatamente è stato detto. L'altra cosa è che il grado di rappresentatività di chi può andare dell'opposizione e del governo ad un incontro è molto dubbio, perché c'è un discorso. Noi già abbiamo nell'opposizione già due visioni che in questa fase tattica, se vogliamo, possono giocare un ruolo complementare, no? Il Capriles, il moderato, però in discesa, e Gomez, l'eroe popolare in ascesa e pro radicale, che vuole appunto lo scontro, perché è stanco, rappresenta appunto l'opposizione stanca, eccetera. E quindi già una divisione in termini molto molto generali, però noi sappiamo bene che l'opposizione venezuelana è uno degli elementi strutturali che è sempre stata fortemente divisa, uno. Quindi il problema della rappresentatività. Dall'altra parte, per quanto riguarda invece il governo di Maduro, uno degli elementi della leadership debole di Maduro è stato, degli elementi di debolezza è stato appunto il fatto che il chavismo è diviso. Chavez, diciamo, con il suo elemento carismatico trainava un po' tutti, e il gioco forza era un elemento di sintesi carismatico, ma l'assenza di un personaggio del genere in un sistema che si è costruito su un personaggio del genere, che stiamo parlando, ecco, se vogliamo, se siamo fautori del chavismo, parliamo di chavismo progressista, se siamo dei critici del chavismo parliamo di autoritarismo debole, eccetera, però ad ogni modo era un sistema che si è creato su una figura certo. personalistica molto forte. In sua assenza sono emerse veramente l'anima frammentata, cioè
quello che già c'era ma che veniva coperto in qualche modo.
La composizione frammentata del chavismo, cioè clan veri e propri, spesso in conflitto tra loro, che è ognuno dei quali magari è agganciato a delle situazioni istituzionali ben precise, degli aspetti dell'apparato governativo. Quindi anche qui questo è un elemento enorme di difficoltà, perché chi rappresenta chi e per che cosa.
Certo, ovviamente poi c'è anche la parte diciamo più esterna, mi spiego meglio. Noi abbiamo adesso con i nostri ospiti analizzato quello che sta succedendo all'interno del Venezuela, però è anche vero che il Venezuela nella sua storia ha subito una serie di ingerenze esterne, la prima quella di Cuba, tant'è che è arrivato attraverso una nota intitolata comunicato alla dittatura di Cuba, un invito alle autorità dell'Havana di non interferire nelle vicende interne del paese, e questa lettera è arrivata appunto da oppositori che in marcia si sono mossi fino all'ambasciata cubana. Poi sì. vedremo anche in seconda battuta, purtroppo adesso il tempo non è più a nostra disposizione, che cosa succede nei rapporti con altri paesi limitrofi e con gli Stati Uniti. Io ringrazio Manuel Anselmi, direttore del Centro Studi ICE d'America Latina dell'Università LUIS, esperto di America Latina, così come Luis Badia, nostro giornalista, esperto appunto di quest'area. Grazie per essere stati con noi, buona
grazie
vita.
A voi. Grazie a voi.